Mimmo Armiento, psicologo e psicoterapeuta, e anche attivo come formatore conferenziere, in questo libro, Ti penso positivo, sottotitolo La felicità è una scelta, edizioni Paoline, si occupa di psicologia positiva con una impostazione personalistica nuziale. Ecco, ricordiamo, oltre a questo volume, tra le sue pubblicazioni, Lascerai tuo padre e tua madre, ancora si può ancora dire Dio, e Un sorriso prima di tutto, 101 idee per illuminare la nostra vita. Si tratta quindi, già nell'introduzione, parte ed il libro è strutturato, diciamo, in tre sezioni che riguarda appunto una prima, dopo un'introduzione, io sono ok, la seconda che è quella anche più ampia, ti penso positivo, e la terza che è la più breve, che riprende un po' il sottotitolo La felicità è una scelta. Allora, nell'introduzione l'autore specifica proprio come ci si pensa. Allora, tu come ti pensi? Si chiede fondamentalmente positivo o negativo? Ecco, questo libro, appunto, che ha scritto Mimmo Armiento, è per invitarci a non chiuderci nelle prigioni del proprio io. Ecco, quindi che questo libro accoglie con entusiasmo, appunto, la psicologia positiva, che lui invita a riconoscersi su quel fondo d'essere, cioè in un Dio che ti pensa positivo, e allora questa può essere positiva. Si tratta quindi di un autore cattolico che con la moglie Cinzia ha fondato l'associazione Ingannevole come l'amore, che offre gratuitamente weekend esperienziali e eventi formativi per giovani e per coppie di sposi. E quindi tu puoi, afferma Armiento già nell'introduzione, godere di ogni bene nella tua vita, distinguendo anche la gioia dall'effimero piacere, partire da un principio di fiducia e di amabilità e conservare lieto il proprio animo nella gratitudine, aprirti alla curiosità, al fascino della conoscenza, alla ricerca del vero. E tutto questo che cosa porta? Porta a sorridere di cuore, a gustare il tempo, sì, carpe diem, però poggiandoci sull'eterno, carpe deum, e quindi ripartire con ottimismo al di là di ogni circostanza lieta o triste della propria vita, restando dentro un'accettazione e benedizione della propria vita e della vita di ognuno. Quindi perdonare e perdonarti. Questo è estremamente importante. Allora, dopo questa introduzione, nella prima parte si interroga su Io sono ok. E scrive: c'è chi è sempre all'inseguimento di qualche standard da raggiungere nell'aspetto fisico, nel prestigio sociale, nel successo economico, e c'è chi anche che si impone doveri assurdi, sappiamo poi anche delle malattie legate anche al cibo, quindi al controllo del cibo, alle pulizie, alle prestazioni lavorative, le mortificazioni spirituali, arrivando addirittura a detestare il proprio corpo, lasciandosi andare a sentimenti depressivi, di negativismo, di disistima e di rabbia contro se stessi. E poi rileva una cosa molto interessante, molto importante: c'è chi non si concede mai di cantare, ballare, ridere di pancia o rilassarsi beatamente come un bambino, e anche chi, sempre stanco, e spesso non sa neanche più perché, ed è talmente stanco che è stanco anche di dirselo. E poi ancora chi ha sempre bisogno di prendersela con qualcuno per il male che sente dentro. E allora questa risoluzione di Mimmo Armiento è quella di far comprendere agli esseri umani di cercare prima di tutto la gioia, ma questa gioia ha un fondo, ha soprattutto una fiducia che viene addirittura prima della ragione. il legame quindi prima dell'autonomia, la meraviglia prima del nostro voler scoprire, il ricevere prima del nostro prendere. E quindi in conclusione arriva a definire che se io so di essere io, so di non essere io il principio di me stesso, e quindi se non sono io il principio di me stesso, dentro ho un logos che mi precede, cioè un principio che mi pensa positivo e che mi attrae verso di sé. Ma allora chi mi salverà da me stesso? Ecco, qui appunto sta il passaggio da una psicologia positivista a una psicologia positiva, come dice, come scrive un altro capitolo. La psicologia che oggi viviamo, dunque, il suo principio storico, è una presa di posizione antispirituale, che è quella positivista, no? E quindi la risposta riduzionista, ad esempio, anche alle emozioni, che viene spesso avvertita in quest'ottica antispirituale come una scarica elettrochimica. Questa è una cosa assolutamente da evitare, perché già nell'esperienza sua professionale di Armiento come psicologo e psicoterapeuta, e poi anche aggiungendo la sua pratica come formatore conferenziere, scrive che ha coscienza del fatto che nella sua attività incontra persone, quindi non si può mai prescindere dal rapporto io-tu, che è necessario, che è estremamente importante, perché si incontrano come persone in quanto persone, e questo fa fiorire la vita, come fece il mio maestro, e qui c'è proprio l'estrema proposizione del riferimento al maestro Gesù con Zaccheo, mi dispongo con un sorriso benedicente che restituisce all'altro una dignità che magari ha perso. E questo è importante perché la psicoterapia non è un ambito esotico, esoterico, ecco, assolutamente no. Deve aiutare attraverso questa psicologia positiva a farci star bene, a far star bene le persone. E quindi che cosa propone in sostanza? Riepilogo alcune cose che poi si può leggere eventualmente nel libro completamente. Fare attività fisica, cambiare ogni tanto la routine, sorridere, usare umorismo, ringraziare tutte le sere, fare visite di gratitudine, benedire gli altri, se stessi, essere gentili in modo gratuito, vivere il proprio impegno come una missione, realizzare i propri talenti e quindi essere se stessi e lasciarsi entusiasmare, coinvolgere con tutto il proprio animo, sentire, fortificare il senso di appartenenza ad una comunità, custodire buone relazioni, sviluppare virtù come quelle della giustizia, temperanza, fortezza, prudenza, crescere nella fiducia, nel pensiero positivo, crescere nell'ottimismo e nella benevolenza verso di sé, crescere nell'autocontrollo e nella conquista di un senso di padronanza sugli eventi della propria vita, ricordarsi che la ricchezza non rende felici e che donare denaro fa stare bene. Tenere presente che cercare valori intrinseci come crescita umana, autenticità, buone relazioni, così, vale di più di perseguire valori estrinseci come il successo economico, ad esempio, il prestigio sociale. Poi ancora cosa indica? Indica ad imparare a gustare il presente, essere consapevoli dell'importanza di perdonare, fare meditazione, praticare la preghiera, coltivare la spiritualità, comprendere la centralità dell'amore. Ecco, si potrebbe, ecco, l'invito è quello di andarselo a leggere perché è davvero un libro estremamente profondo, interessante e soprattutto utile. Utile per riconoscere sé, ma in quest'ottica di un sorriso che arriva sempre dall'alto, che è previo rispetto alla posizione che noi assumiamo nella vita. E quindi la psicologia positiva non elimina dal suo sguardo la dimensione morale e spirituale. Ecco. E allora poi si chiede l'autore che cos'è una vita buona, che cosa rende una vita degna di essere vissuta e ancora che cos'è la felicità. E lui spiega che un buon sinonimo di felicità è stare in pace con se stessi, ecco, qualcosa che ricordi libertà da autoaccuse, difese, tutte queste cose, ma soprattutto sentirsi bene con se stessi, benedire se stessi, manifestando la gioia di esserci, ecco, questo è estremamente positivo. E quindi la psicologia positiva ha bisogno di trovare un fondamento a questa positività, ecco, un fondamento. Una psicologia ha l'opportunità allora di ripartire da Dio, e questo è estremamente interessante, contro quella positivista che invece lo aveva a prioristicamente e polemicamente escluso dalla propria indagine. Occorre quindi un fondamento teologico che dia conto di ciò che scopre. E appunto afferma in conclusione di questa prima parte l'autore Domenico Armiento, in questo testo che ricordiamo Ti penso positivo, vuole offrire il suo contributo per una teoria unitaria della felicità che si fonda su Dio. Dal riconoscimento di un'attesa ragionevole in cui siamo posti, di un principio da cui si è emessi e di un fine per cui si è promessi. E la sua tesi viene sintetizzata alla fine di questo capitolo con il principio e il fine che coincidono, e perciò parla di principio nuziale in cui noi vi siamo posti dentro, ne siamo attratti come una dinamica maschio e femmina scritta nei nostri corpi. E quindi questa psicologia è una vera psicologia della gioia che trova il suo fondamento in un principio nuziale. Dicevamo delle tre parti, la prima l'abbiamo già svolta assieme all'introduzione. Adesso brevemente vediamo questa seconda parte, che è quella che ha anche più numerosa di pagine, dal titolo Ti penso, appunto positivo, che prende il titolo del libro. E anche qui parte da un principio che ci comprende e ci precede. Cioè ogni storia, qualunque storia, ci rivela questo principio che ci rende uomini, questo logos, questa logica, questo linguaggio che ci accomuna. E la possibilità di essere come persone sempre altro e oltre rispetto alle proprie azioni, ai propri pensieri e alle proprie parole. Ecco, la storia condensa in alcune frasi l'autore ci fa rendere conto che noi siamo soggetti autoconsapevoli, autotrascendenti, nel senso cioè capaci di precedere ogni nostra azione, pensiero, parola e quindi davvero liberi. Mi fa riconoscere origine delle mie intenzioni, non sono programmato dalla mia biologia, io posso scegliere, quindi veramente in libertà chi essere. Sono un soggetto, sono una persona. Questo è estremamente importante. Ci sono principi in cui sono posto che non possono fare a meno di usare, che non posso fare a meno di usare. E ancora, quando mi scopro io, mi scopro anche costitutivamente in relazione con un tu che come me precede il mondo, e lo comprende. In questa relazione con questo tu, questa relazione è contemporaneamente di tipo filiale paterno, perché io sono posto da Dio, da Lui provengo e sono intrinsecamente in Dio, ma anche di tipo sponsale, perché questo tu mi sta davanti e mi chiede di riconoscerlo e di accoglierlo. Io esisto quindi perché sono continuamente chiamato fuori di me da un tu che è fuori dalla mia mente, che però posso in un certo modo anche comprendere. Qui ci sono delle sottigliezze anche relative alla metafisica, alla dottrina della conoscenza, estremamente interessanti, invito ovviamente ad andarsi a leggere. Un libro davvero cospicuo, non solo come mole, penso circa 300 pagine, ma soprattutto perché, a parte che ci sono poi dei riferimenti letterari ben precisi, laddove si affermano alcune idee, ma soprattutto perché è costruito, direi, davvero molto bene. Allora, io sono umano, cioè morale, scrive un altro capitolo Mimmo Armiento in questo libro. Sono cioè anche colui che deve rispondere di sé, quindi rispondere, essere responsabile a chi me ne chiedesse conto. E quindi io rispondo delle mie azioni agli altri. Siamo esseri morali e la nostra moralità non nasce da un accordo contrattuale, come tanti filosofi. Dalla Hobbes alla Rousseau o più recentemente Rawls. Ecco, assolutamente. La mia autocoscienza è già coscienza di essere da altri, come altri e con altri, è già dunque coscienza morale. E poiché la soggettività implica sempre l'intersoggettività, abbiamo detto noi, io, tu, la moralità è originaria. Nell'uomo non esiste mai quindi una fase premorale, quindi non è un contratto, cioè non è un accordo di non belligeranza tra lupi, come ad esempio intendeva Hobbes, homo homines lupum, o un'imposizione estrinseca della cultura, come voleva anche Freud e così via. Assolutamente no. Le storie ci svegliano alla consapevolezza che noi siamo esseri morali. Ecco, questo è davvero cospicuo, importante. Ecco, il libro poi continua nella riflessione sull'esigenza, l'importanza di Dio nella nostra vita. Dio, scrive Armiento, è per me il termine primo e ultimo della mia moralità. È vedermi a partire da Dio. È coscienza di essere da Dio. Un uomo non ha una natura da seguire in modo cieco e automatico, perché l'uomo è un essere, appunto, come si diceva, si attestava, essere morale. Un uomo, proprio perché è uomo, può anche andare contro natura, proprio perché è libero, è un essere morale. Non possiede, infatti, solo una libertà come gli animali, secondo natura, ma anche una metalibertà rispetto alla sua natura e quindi una meta responsabilità. La mia coscienza è dunque lo sguardo su di me, a partire però da Dio e davanti a Dio. Ecco, sono riflessioni davvero, credo, molto importanti. Allora io mi posso sentire responsabile dei miei talenti come se non fossero del tutto i miei, come se fossi chiamato a esprimerli da un altro. E qui fa venire in mente la parabola evangelica dei talenti. La coscienza morale è allora coscienza di Dio nel suo rapporto con me, è dunque coscienza di una intenzione. E da qui la legge morale naturale, che ci invita ad alzare lo sguardo verso un tu che ne era l'origine. Tutto ciò di cui ho coscienza, è dunque un grande invito a rispondere con riconoscenza e con riguardo e cura. Il vero è un invito al bene. Siamo sempre morali, afferma ancora Armiento, anche quando pensiamo di non esserlo, ma siamo felici solo quando, sentendoci accolto da questa intenzione benedicente che sta all'origine di Dio, la accogliamo con gratitudine e con riguardo. Ecco che allora arriverà a dire che la gioia è questa emozione che dice che tutto ciò che mi accade è bello. La gioia è dunque riconoscimento di un bene, riconoscenza, gratitudine per quel bene, e la gioia è festa nuziale. Poi, nella parte sempre seconda del libro, che è quella più cospicua, Armiento inizia a fare una riflessione che però qui io do solo attraverso un paio di frasi, due riflessioni, perché poi invito a leggere completamente. Ed è una disamina molto attenta, puntuale, della parabola del figlio il prodigo. un uomo aveva due figli e così via. Quindi non è la storia di due figli, piuttosto la storia di come ci si perde quando si smette di riconoscersi figli. Questo è importante. E questa storia ci fa vedere appunto il figlio maggiore che si priva dei piaceri della vita in nome di un senso del dovere che lo rende schiavo e si ritrova perennemente buio in viso, rancoroso, no? E l'altro che invece finisce per perdere il limite dell'umano, ritrovandosi nel fango, ecco, ricordiamo, con i porci, peggio di una bestia. Entrambe queste figure di uomo, quella del maggiore e quella del minore, perdono la loro umanità. Il maggiore diventa un freddo esecutore di ordini senza empatia, senza compassione, obbedisce senza libertà, ama senza amore. Entrambi però hanno perso il padre, non solo non sono più figli, ma non sono neanche più uomini e men che meno fratelli. Ecco che allora la storia non ci parla tanto di come si può fallire nella vita, quanto del perché si fallisce. Che la storia ci dice, questa del figlio al prodigo, che siamo costantemente soggetti a questa cattiva interpretazione del rapporto che c'è tra la nostra vita, la nostra esistenza e Dio, cioè l'essere da cui proviene. E poi infine il dono. In quanto la storia vuole svegliarci da questo incantesimo, vuole aiutarci a ricordare ciò che da sempre sappiamo, ciò che era fin dal principio. E vuole farci risentire nostalgia di casa, vuole invitarci a rientrare in noi stessi. Ecco, è una riflessione che molto profonda, che passa in esame davvero analiticamente tutte le parole di questa straordinaria parabola del figlio al prodigo. Però adesso io vorrei arrivare un po' alla conclusione di questo libro, riprendendo in mano quello che è la terza parte, ossia il sottotitolo La felicità è una scelta nelle ultime pagine. Ed è importante anche questo. Allora, ciò dice che la psicologia della felicità è quindi da sempre un invito nuziale e lo sposo è Cristo. In lui tutti siamo una sola cosa, carne gli uni degli altri. Per quanto mi riguarda, scrive Armiento nel suo libro, credo che questo riconoscimento possa avvenire a più livelli. Ecco. Nell'intuizione di Dio che è implicita nell'amare, nel riconoscimento esplicito di Dio come origine del bene e principio nuziale, nel riconoscimento di Cristo come maestro di saggezza o come profeta di Dio, nel riconoscimento di Cristo come figlio di Dio, nel riconoscimento di Lui nel suo corpo che è l'Eucaristia. Nel suo donarsi ad ogni uomo e a ogni donna tramite la Chiesa Cattolica. E qui, nella parte finale del libro, fa una specie di riassunto delle tesi che ha elencato e che ha mirabilmente, proprio approfondito. Allora, la prima, il bene che mi fa bene, implica Dio come intenzione benedicente e principio nuziale. Poi ancora, è un bene in sé. Rendere esplicito ciò che è implicito e questo bene riconosciuto e accolto ci fa ulteriormente bene. Allora rileva che questa proposta di psicologia positiva di ispirazione cristiana è una proposta da cristiano cattolico, ma non riguarda assolutamente solo i cattolici o credenti in Cristo e in Dio. Non parte infatti da una rivelazione, non ne pretende l'accettazione previa. Ma parte dalla nostra ragione e dalla nostra esperienza. Quindi è offerta un po' a tutti, le persone, anche se l'autore, Mimmo Armiento, non dimentica di dirci quanto è bella la nostra vista, se vista in una dimensione religiosa, vista con uno sguardo positivo. In quanto è un inno alla nostra vita bella, il cui fondo la slancia verso il cielo. Ecco, le pratiche della psicologia positiva in campo formativo, della psicoterapia vera e propria in campo clinico, possono attingere anche al patrimonio della rivelazione e integrarsi in modo armonico con la vita spirituale e sacramentaria per aiutare un cristiano a rendere la propria vita sempre più libera, liberante, festosa, perché cristiano è sinonimo di felice. Un cristiano è un uomo in piedi, non ripiegato narcisisticamente su di sé, non bloccato da paure né paralizzato dal male. È un uomo che cammina con coraggio e con un sorriso rivolto al cielo, perché chi è felice è sempre in movimento, come spinto da un desiderio nuziale. Ecco che allora la felicità è una scelta, perché è quella di aprirsi a Dio che per primo la vuole per me. Ma è anche un dovere, perché se io ho il permesso di essere felice, ho anche il dovere di custodire la mia felicità, non lasciandola sequestrare da chi intende catturarmi con sensi di colpa. Se togliamo Dio come fondamento, in conclusione, togliamo ogni possibilità di godere della vita. Ecco, quindi ho sintetizzato invitando a leggere questo libro di Mimmo Armiento, Ti penso positivo, La felicità è una scelta, Edizioni Paoline.